Eccoci qua, la nuova puntata di Tech Talk. Che orgoglio e che soddisfazione, che gioia. Ciao a tutti da Riccardo Sada, ciao a tutti, benvenuti a Tech Talk, la puntata 007, la puntata dell'investigatore, la puntata di Roger Moore, Damon Hirst e di tantissimi altri fantastici attori. Bene, sono contentissimo di partire con questa puntata dove c'è il mio compagno di viaggio ormai mitico che è Guto Putti,
Ciao a tutti. Io
direttamente dal Brasile. Ciao Guto, come stai? Tutto bene?
bene, in quarantena, te?
Molto meno che in Brasile, perché qui si inizia già a sgattaiolare in giro per le strade, e quindi diventa una cosa, insomma, un po' più di respiro. Diciamo che, sai, noi abbiamo anticipato i tempi, no, in Italia, e
Sì.
ormai tutto il mondo ci guarda, cioè cosa fa l'Italia? Apre, allora stiamo pensando anche noi di aprire. Ormai diventiamo un po' il punto di riferimento, la prima volta quasi forse nella storia di quando esiste questo pianeta. Guto, io direi subito di far entrare la nostra ospite, che è una fantastica e bravissima e superlativa produttrice trans, come si dice? Trans
Ragazzi, grazie
Alessandra Roncone. Come stai, Alessandra? Benvenuta.
per la bella introduzione. In quarantena anch'io. Ci sono
Tutti
proprio
noi.
qua. Non si può parare.
Se, io la prima cosa che chiedo, oltre a ovviamente uno come sta, perché insomma le condizioni possono essere anche differenti, no? Le reazioni delle persone sono differenti. Io ti vedo in uno studio di registrazione. Tu sei una di quelle poche fortunate nel mondo che ha lo studio di registrazione sotto casa o addirittura all'interno di casa?
Ce l'ho sopra, in una mansarda, tipo un
Ma
attico.
direi fantastico! Perché guarda che sono tante persone che sono molto dispiaciute a fare un po' i fighi, che mi dicono: ah, noi abbiamo uno studio fighissimo a un po' di chilometri da casa mia, però non potevano frequentarlo perché ovviamente eravamo tutti in situazione di lockdown. E invece tu sei in una versione molto più intima, no?
Ma è stata la mia salvezza, Riccardo, e giuro, se non avessi avuto lo studio qui in casa, mi sarei sparata veramente, perché
Senti,
quasi
ma
perché così.
la tua giornata com'è? Raccontaci, perché noi siamo curiosissimi.
Giornata, allora, onestamente, la mia giornata in quarantena, il mio periodo non è stato molto diverso dalla mia settimana solita, perché sì, giravo nel weekend per suonare. Però da lunedì a venerdì io come mi alzo, faccio colazione, salgo in studio e o produco, oppure adesso sai, non è che sei DJ, perché devi comunque appunto produrre, poi devi fare gli artwork, quindi devi imparare a usare Photoshop e poi devi essere editor di video e poi devi
Certo.
ascoltare le promo, cioè, quindi rispondere alle tutto, tutti i giorni, e questo è quello che facevo sempre. La
Se,
cosa
io parlavo con un produttore l'altro giorno, si chiama Duncan, probabilmente lo conosci anche perché faceva della progressive, ha iniziato a fare delle cose anche più future house, è uscito tante volte su
Lo
Armada, su
conosco.
e tutto. E Duncan Emanuele diceva che effettivamente questa situazione di pandemia, di lockdown, ci ha portato un po' tutti in una quasi sovralavoro, cioè nel senso che uno proprio perché è in casa e invece di guardare Netflix si mette a lavorare, inizia a fare un po' di tutto, fa il promoter di se stesso, le produzioni, insomma, inizia a fare delle cose che magari prima non faceva. Questa cosa qua, secondo te, è un bene o un male?
Ah, un bene, secondo me è un bene, anche perché comunque uno si riscopre anche giorno dopo giorno in cose che magari prima non pensava di poter fare, e dipende da come uno affronta le cose. Cioè, c'è anche
Certo.
chi ha passato il tempo a guardare Netflix, però chi ha scoperto la cucina, da quel che ne so, ho degli amici che mi hanno detto: oh, ho incominciato a cucinare, non sono male come pensavo. E io, cioè, per esempio, ho avuto più tempo di guardare altri tutorial. Dipende a seconda di quello che uno vuole fare. Il tempo si è avuto sicuramente.
Certo. Senti, la frase è fatta dai piatti in lockdown, dai piatti ai piatti. Praticamente ti sei dilettata anche in situazioni un po' più così, diciamo, legate alla familiarità, al convivio. Tu hai un erede, no? Giusto?
Sì, sì, ma quello...
Impegna questo erede?
No, vabbè, a parte che ha 14 anni ormai, lui, beh, sui momenti che vuole coccole, però per il resto è molto autonomo, poi beh, gioca online, quindi si barrica, anzi, quando gli apro la porta si scoccia, mamma vai fuori, vuole la sua privacy.
Lei fa.
Mi aiuta, ogni tanto viene su, vuol vedere.
Adesso ma lui ti ha già detto che cosa vorrebbe fare di mestiere?
Lui vuol farlo youtuber, ma...
Con questa età tutti vogliono fare youtuber. Lo so, sì, perché ho uno di 13 anni che dice la stessa cosa, che vuole essere un youtuber.
Ma infatti volevo chiedervi a tutte e due, a Guto e anche ad Alessandra, qual è la vostra idea di quello che potrà essere un discorso di dirette come quella di oggi nostra e poi di evoluzioni di piattaforme, perché adesso noi stiamo usando una piattaforma ad hoc, però ci sono nuove situazioni come Twitch, come volendo anche prendere in considerazione TikTok, ma anche andare sui classici come YouTube. Cioè, quali sono secondo voi le piattaforme che potrebbero spaccare anche in relazione a tuo figlio, Alessandra, e poi come vanno utilizzate, se voi le utilizzate, cosa ne pensate, se è una moda passeggera, cosa ne pensate? Io direi di far parlare prima Alessandra, Guto, così per un discorso.
Vale.
Ok, allora io non sono molto informata sui social, infatti ho scoperto Twitch, no, ho scoperto 3 anni fa perché appunto mio figlio mi ha chiesto di iscriversi, era piccolino, gli ho fatto l'iscrizione, poi collegandolo ad Amazon, perché già all'epoca guardava i video su dei videogiochi. Infatti quando mi hanno detto le ragazze, Ale, fai le live su Twitch, io ho detto ma come, è per i videogiochi, quindi ero proprio estranea a tutta questa cosa. È un mondo Twitch, onestamente. YouTube lo conosco perché è veramente forse il più old school, ancora prima di Facebook, però per tutto il resto non so davvero come si possono evolvere. Vedo che Twitch fa molto, ma non ne vado pazzo, onestamente, ma forse mi rendo conto che sono io. Sono rimasta fossilizzata.
Guto, cosa ne pensi?
Io, secondo me, è una piattaforma che rispetta l'artista, capito? Perché, ad esempio, Facebook, secondo me non rispetta l'artista. Quando tu fai una diretta e ti togli in mezzo a una diretta e ci sono i fan che ti guardano, c'è una bella musica che suona e ti togliono, secondo me questo non è un rispetto a un artista, capito? Secondo me una piattaforma giusta sarebbe quella che rispetta l'artista, e non dico solamente rispettare per non togliere la diretta, però rispettare il mondo artistico, no? Perché se no ci metti un artista insieme a una persona che non è un artista, capito? E fa una mescola lì, diciamo. Secondo me deve essere una piattaforma giusta per l'artista, questo, sai?
Certo. Volevo fare intanto una domanda, intanto che Guto magari cerca la traccia che è suggerita dalla Tech Guest.
C'è una cosa, Mario, c'è una cosa, Ricky. Oggi non c'è Mario più, no? Dobbiamo spiegare. Mario più non c'è oggi. Purtroppo però nella prossima settimana arriva anche Mario più. Ha avuto una cosa da risolvere oggi, però settimana prossima ci sarà.
Ci sarà. Intanto che
Guto, un abbraccio, Mario.
La ricerca del grande Mario. Intanto che Guto fa la ricerca della traccia di Alessandra, ce la farà ascoltare, almeno un minutino dobbiamo ascoltarcelo. Guto, tanto tu sei bravo in regia. Volevo porre questa domanda che è girata da Pierluigi Ballini, che ci sta scrivendo e chiede ad Alessandra qual è stato il suo primo vinile acquistato, e dice Pierluigi, il mio è stato What I Miss Love dei KLF. Io già Pierluigi lo amo, anche se non lo conosco, perché per me KLF, Depeche Mode e questo mondo qua è un mondo che insomma mi fa impazzire. Quindi grazie per Luigi della domanda. E Alessandra, qual è il tuo vinile, il tuo primo vinile, il tuo primo amore vinilistico?
Onestamente io vinili all'epoca ascoltavo le cassette, mi ricordo la mia prima cassetta, ero le elementari, fu Vasco Rossi, libri, avevo risparmiato i soldini. Avevo mio fratello che comprava i vinili, perché lui all'epoca appunto era DJ negli anni 90, e io però all'epoca non suonavo, quindi ce li ho ancora, mio fratello li ha ancora tutti. Non so dire quale fosse stato il primo, ma io non ero strano, cioè io andavo a ballare, non ho mai acquistato vinile, perché non ne ho mai, da piccolina avevo sì 30 nei 45 giri, quelli piccolini, dello Zecchino d'Oro, quelli lì mi posso comprare, ma...
Eh beh, poi Bologna, insomma, giochi in casa.
Sai quale vinile avevo io? Dr. DJ Cerla, Everybody. Grande. Ti ricordi? Uno dei primi, veri, veri. E un altro che era JD, Plastic Dreams, avevo il vinile. Questo bellissimo anche, no? Ma tanti anni fa, 94 penso, no? 93?
Assolutamente. Bello, no? Guto, intanto che sentiamo la traccia di Alessandra, io
farò un po' della tua traccia.
Il temporale qui a Milano, c'è il temporale, quindi se cado per terra con la diretta, Guto, non hai né Mario, sei da solo, comportati bene.
Continuiamo.
Recuperiamo.
Recuperiamo. Ale, fallo un po' della tua traccia.
Sentiamo il pezzo di Alessandra. Ce l'abbiamo il titolo? Ce l'abbiamo il titolo? L'artista, sì. Il titolo, l'etichetta?
Parlo, wow. Parlo un pochettino della tua traccia.
From the Rain to a Smile. Questa l'avevo già spiegata in interviste, però ovviamente non credo che tutti l'abbiano letta. È proprio... Non parto mai con un'idea ben precisa. Parto generalmente con dal bar 33esimo, il famoso dove entra il sub, poi man mano vedo come si sviluppano in base ai suoni, poi ovviamente va in base alla sensazione che uno ha, alle emozioni che ha in una giornata. E dopo si sviluppa così. E il titolo, siccome ho pensato appunto di metterci i suoni del temporale, ma poi la melodia si apre come svolta praticamente di come era partita, ho pensato di dare un titolo che infondesse come coraggio nelle giornate brutte, dove tutto va storto, per dire guarda che dopo la pioggia esce il sole, quindi non abbatterti, perché... Questo.
Certo, certo.
Facciamo partire.
Facciamolo partire, vai Guto.
Il temporale qua è finito.
Bellissimo questo. Bellissima, bellissima.
Grazie. Che poi ho detto, ma questo è stato il mio primo solo numero uno su Beatport, arrivata prima in classifica. E 36esima in panella top major. Allora,
ti posso fare una domanda? Ma quante tracce hai lasciato fino adesso? Perché io mi ricordo, non lo so, tanto tempo fa, una delle tue prime tracce sulla Defcon, no? Penso.
Con Ciro Visone.
Con Ciro Visone, giusto? Secondo me era la prima, no?
Sì.
Come si chiamava?
Crossed Roads.
Ah, sì, giusto. Ma quante tracce hai lasciato da quel tempo lì con Ciro? Tantissime già, no?
Penso più di 20.
Più di 20, no?
Considerando anche i remix comunque che sono usciti, per me non le ho mai contate, però già 14 mi pare, o 12 su Future Sound Egypt.
Più Pirlo, tu hai fatto anche un bootleg anche da Sunbeam, no? O sto sbagliando?
Infatti ho fatto bootleg di Sunbeam, Outside World, è stato il mio primo e io sono affezionatissima a quello anche.
Fantastico.
Poi Tiesto, Elements of Life, e poi ho fatto Above and Beyond, Think Call Love.
Da Lange ha fatto uno anche, no?
Lange, Drifting Away.
Drifting Away.
Ho fatto Reflect, Need to Feel Love. 5 mi pare. No, sai, anche il Dumont, Never Look Back.
Ah, questa non ce l'ho, ce la fai a mandarmi? Così posso suonare.
Ho suonata all'Untold.
Ho una domanda per tutte e due. Chi usa Logic?
Bella domanda, io.
Ok, allora l'ho già postato all'interno della nostra timeline sulle domande, sui post in generale e anche sul mio profilo personalissimo, il mio articolo su DJ Mag che parla degli aggiornamenti proprio degli ultimi giorni, se non delle ultime ore di Logic. Voi l'avete già provati? Perché ci sono delle cose veramente pazzesche, cioè Logic si è abletonizzato. Ha trovato dei sistemi molto più smart anche per fare, volendo, dei campionamenti, dei live e tutto. Voi cosa ne pensate di questa cosa di Logic che si apre a nuove formule, o vi piace un Logic più chiuso, end to end, molto Apple style, sempre con la solita dirittura d'arrivo? Guto.
Io ho un po' di paura per cambiare sul nuovo Logic, questa è la verità. Devo dirvi la verità, perché ho visto, secondo me, è bellissimo come visuale, no? Però non lo so davvero la funzionalità della cosa, capito? Cioè, a me piace la maniera come è fatto il Logic da quando, sai, che è quella maniera più, come hai detto tu, più chiusa, cioè più organica, diciamo, non so se posso usare questa parola.
Certo.
Sì, più organica, sai, dove tu metti sound lì, si può controllare tutti i sound. Non lo so, un po' di paura, capito? Devo provare, però cosa dici, Ale? Che è una logica.
Io sono curiosissima di vedere, sperimentare. L'importante è che non stravolgano l'interfaccia, che adesso so bene, che conosco, perché dopo veramente andrei nel pallone. Se si sono evoluti, tanta roba, nel senso, è tutto bene, secondo me. Poi l'importante è che uno possa scegliere, che non sia proprio uno stravolgimento. Io mi sono presa del tempo perché appunto in questi giorni sono diventata matta con gli streaming e mi ci vuole della calma. Sto finendo 3 progetti, quindi ho paura anche aggiornare, che non vado a perdere quello che sto facendo. Certo. Dopodiché passo comunque, non rimango alla versione vecchia, cioè vecchia, quella che sto usando.
Anch'io rimango nella vecchia. Fino che...
Io avrei una domanda da fare di questo, che voglio scoprire anche chi è Pepo Zacani, tu.
Perché
fa delle domande abbastanza mirate, quindi voglio chiedere ad Alessandra queste cose, adesso la faremo vedere questa domanda, intanto che parlo con Alessandra di questo, se tu riesci a preparare invece la tua traccia, che è la tech track di Guto Butti.
Pepo, sto leggendo il messaggio. Allora, Pepo non è grande, poi è il papà, diciamo, della più grande Trans Radio Web di Trans Energy.
Vero, oggi ci sarà il mio programma.
Ma lo conosci Pepo, no?
Sì, ciao Pepo, tutto bene? Posso fare pubblicità del mio programma oggi sulla radio,
certo,
di Pepo?
Certo,
posso?
Certo.
Oggi ci sarà il mio progetto Legacy One, che sto iniziando insieme a Hempstock e Jennings, ragazzi. Non mancate, va bene? Sulla Trans Energy Radio. Sarà la puntata dalla Trans Mag BA, va bene?
Fantastico.
Scusa,
senti, ce l'hai già pronta la traccia? Ce l'hai già pronta la tua traccia? Cosa ci fai sentire? Titolo, artista.
È una traccia che secondo me è bellissima, una nuova traccia da Richard Durand, si chiama The Open, è una traccia molto molto bella che quando ho sentito la prima volta sono impazzito, capito? È bellissima, vi faccio sentire.
Fantastico, fantastico. Bene, bene, bene.
Io sono un fan di Richard Durand perché secondo me è bravissimo, è incredibile. E questa musica principalmente, tutta strumentale però con emozione.
Vai, facciamo parlare la musica.
Ok, adesso parte, speriamo che parta. Thank you. incredibile.
Fantastico.
Me ne sbaglia una, Richard Durant.
È bella questa traccia, mamma mia.
Tutte le sue meravigliose.
Allora,
ci sono domande anche per Ale, no? Vediamo le domande, Ricky.
Sì, c'è qualche domanda. Se, intanto che tu magari cerchi qualche domanda, io invece volevo invitare Alessandra, se per lei è possibile, magari, a organizzare invece un'intervista anche per Danceland, che è la mia rivista, che insomma ci siamo inventati da un po' di anni. Mi piacerebbe fare due chiacchiere con lei proprio a riguardo di tutto quello che è il mondo della trance, di come si sta muovendo, di quelli che sono anche, soprattutto anche le community, no? Perché se pensiamo che la grande community EDM, quella della Big Room, dei festival tipo Tomorrowland, in realtà è venuta fuori grazie al grande lavoro che erano state fatte dalle community trance prima, perché i grandi DJ nella top 100 di DJ Mag e tutto erano la maggior parte DJ trance, diciamolo francamente. Poi dopo le cose sono cambiate, è venuto fuori questa ondata di situazioni molto più legate appunto all'EDM, chiamiamola come volete, progressive house, ecco. Però molte cose sono venute fuori grazie alle fan base. Quindi mi piacerebbe fare un'intervista ad hoc, magari un po' più mirata e un po' più tecnica con Alessandra, quindi magari se ti va ci organizziamo. Una cosa, ecco, la cosa interessante è uscita il nuovo numero di Danceland. Chi lo vuole ricevere non fa altro che chiederlo appunto attraverso la chat, noi glielo inviamo subito in seduta stante, perché parla poi alla fine di tutto, di qualsiasi genere musicale. Guto, c'è qualche domanda in particolare? Vedo che...
c'è una domanda per Alessandra qua, che sicuramente è facile da rispondere, se ci sono... le tue tracce su Spotify e iTunes, giusto, no?
Ah, e Andrea? Sì, ci sono ovviamente su tutte le piattaforme, da Spotify a iTunes. Lei mi ha aiutato ieri, che è stata carinissima con lo streaming.
Una domanda a lei, c'è qualche nuova traccia che esce da te prossimamente? Non lo so se può dire, però... A lei?
Cosa devi spoilerare qua? Che magari c'è qualche veto internazionale.
Guto? Ha successo qualcosa con gli streaming di Alessandro, aspetta.
Una refresciata.
Mi sa che...
Forse sta riprendendo, no?
Ho un problema col modem, ho scoperto, ecco perché mi cadono le dirette. Devo scollegare il cavo e riattaccarlo tutte le volte, ma non so perché.
No, ti chiedevo se c'è qualche nuova traccia tua da uscire prossimamente, se stai lavorando sui nuovi progetti, sicuramente stai, no? Se puoi dire qualcosa.
Sì, no, sto facendo un sacco, dire la verità. Oltre due collaborazioni e quattro original, però per questi tempi che non si possono suonare, le faccio, le tengo lì, non ho fretta.
E c'è qualche release che esce prossimamente già?
Sì, anzi... doveva già uscire, poi questa addirittura è una vecchia traccia, un remix che avevo fatto per Fabius B con la voce, la bellissima voce di Lenea, e l'ho suonata per la prima volta al Dream State a Los Angeles, e doveva uscire, comunque uscirà a breve, adesso non mi ricordo bene il giorno, ma
magari... Come si chiama la traccia, Alessandra?
Run the Sky.
È una nuova, ho sentito questa traccia, l'originale.
Guto, c'è una domanda di Adolfo Morrone che dice: cosa ne pensate delle contaminazioni musicali dei giorni nostri, dove generi storici pionieri come la trance calcano sempre meno il mainstream, dando spazio a generi di meno qualità? Quasi si fa una domanda e quasi si dà una risposta, Adolfo. Cioè, cosa ne pensate di questa situazione, di queste contaminazioni, di quello che sta offrendo il mercato in generale a tutto il mondo dei fruitori di musica elettronica? Cosa ne pensate?
A me piange il cuore ogni giorno.
Cosa dici, Ale?
A me piange il cuore, perché comunque io vedo anche la techno è bellissima, mi piace, però vedo quando ci sono i video più coi like, è comunque un pezzo storico trance, una hit trance vecchia. E vabbè, la techno ci sta, però io onestamente non ho l'orecchio dato per capire, ma il mainstream di adesso per me non è musica, è rumore, mi stufa. però sì. Piace, quindi probabilmente saremo noi che saremo.
Posso dire una parolaccia? No, secondo me fa cagare. Secondo me fa proprio cagare.
Muto, intanto che tu cerchi la mia traccia, che è la D-Prog, il demo della settimana del sottoscritto, io pongo già invece un'altra domanda da Gabri Asgardian, che penso sia un asgardiano, quindi della piattaforma che gira attorno al mondo. Una domanda per Alessandra, come cultrice della trance pura: cosa pensi dei DJ trance che molto famosi nel mondo, che diciamo brutalmente si fanno fagocitare dalla moda del momento, appunto EDM o Progressive House? Io penso che si sia tranquillamente ispirato o con un pensiero ad Armin Van Buuren, però lo dovevo dire, ma lo dico io. Alessandra, non ti preoccupare, sono io che mi assumo tutte le responsabilità. Cosa ne pensi, Alessandra? Poi voglio anche il pensiero di Guto, che intanto cerca la traccia.
Ma secondo me è questione che, appunto, essendo sempre più di nicchia, e questa EDM che comunque sta spopolando, per me chi ha nei piani più alti decide di voler stare coi piedi in più scarpe, perché dice almeno prendo un po' dappertutto, perché se vedo grandi nomi che hanno fatto produzioni, ok, trance, si può dire quasi house, psytrance, tecno, commercio, big room, tutto. E quindi...
Però c'è questa cosa di mettere, non cercare di seguire completamente le mode, ma di provare a vedere come si è vestiti in una maniera differente. Adesso ti faccio un esempio. Ultimamente ci sono dei tentativi dei Cosmic Gate che provano a fare delle cose un po' più progressive e meno picchiate, cioè molto, un po' più, diciamo, passatemi in termini, eleganti. E anche un'altra coppia, che adesso non mi sovviene il nome, ma sta tentando proprio anche questa strada, Super 8 & Tab stanno provando a fare un'etichetta nuova, dove usciranno delle cose molto molto più eleganti, che se quasi pitchate con il pitch del player e rallentate, addirittura diventano quasi deep, permettetemi questa specie di bestemmia. Cosa pensate invece di questo? Non di una svendita di se stesse a livello di DJ, ma di un piccolo interesse che magari è insito all'interno di una persona, che prova invece a vedere come starebbe vestito in una maniera diversa.
Ci sta assolutamente. Se uno lo fa per dire, io ho scoperto la melodic techno e sto pensando seriamente di provare a fare qualche traccia così. Ma perché lo sento, non perché... Però secondo me certi... Cioè, chi prova tutto, boh.
Esatto.
No, c'è una cosa perché non si sente, ma ben venga.
C'è una parte
commerciale lì, vabbè, ma per come sono fatta io, non sono d'accordo, però...
C'è la parte dall'espressione artistica, no? Non solamente dalla fama, del mondo business, della musica, ma l'espressione artistica. Secondo me questo può essere valutato. Perché, ad esempio, tutti i fan di Armin van Buuren aspettano una trance melodica come quella che ha fatto Armin ed essere famoso, no? Però Armin già sta a un livello alto di non solamente un artista di trance, ma un livello da show, capito? Quindi, secondo me, non è brutto vedere Armin. Questa è un'opinione mia, lo so. Io sono un fan di Armin van Buuren, lo voglio che faccia la trance melodica, però si capisce che lui fa un evento su un stadio così, ci saranno altri artisti lì e non può suonare solamente la trance melodica, deve essere aperto, capito? Cioè, io rispetto molto quello che fa Armin van Buuren e il suo ragionamento. Non è tutto quello che fa che mi piace, questa è la verità, no? Però lo rispetto come artista, e immagino che un artista, per essere famoso e per aver successo, deve rispettare un altro artista. È questo che penso, sai? Sai?
Guto, c'è già pronta la mia traccia, perché così ho una perfetta introduzione. Io, che non sono un disc jockey, mi diletto a fare qualsiasi genere musicale. No? Sono svincolato da dei DJ set, dai live, e io così mi diverto. Invece di andare a bere una birra con gli amici fuori, che poi tra l'altro adesso non si potrebbe nemmeno, sto in studio e mi diverto anch'io. Lo sentiamo, Guto.
Dimmi,
Alessandra parla pure, scusami.
perché mentre parlavo mi è venuto in mente una, per spezzare una lancia in favore di Armin, che mi ha proprio sorpreso, la traccia che ha fatto la collaborazione con W&W, che è Ready to Rave. Io l'ho suonata un sacco quella lì,
esatto.
Anni 90, tanta roba, però nel senso appunto poi va a gusti, ma mi ha sorpreso con quella traccia lì.
Cioè, e guarda, c'è una cosa anche a lei. Ad esempio, dicono che Armin sta facendo solamente pop, no? Non è vero, Armin ha lasciato un album di Gaia, ha lasciato altre tracce di Gaia, oppure no, Rising Star. E come ho detto, sai, non è giusto solamente picchiare Armin Van Buuren, perché lui è un artista completo.
Esatto. Anche la State of Trance ha suonato da paura.
Quale?
Alla State of Trance.
Esatto, capito. Cioè, si capisce che non è lo stesso pubblico dalla Tomorrowland, no? Boh, no, bene. Solo per finire, c'è una differenza tra Armin e Paul Van Dyke, ad esempio. Paul Van Dyke è solamente trance. Armin è un artista che apre la porta a tutti gli stili. Questo è giusto, no? Sentiamo la traccia, Ricky.
Sentiamo la traccia, la posso anche presentare, no?
La traccia nostra.
Pubblicata da Azzura, giusto?
Sì.
Giant Wheel, fatto con il mitico Fabrizio Moroni, che insomma è il musicista, uno dei musicisti più amati del mondo della trance, il sottoscritto e Guto, che insomma facciamo queste cose in famiglia, ci divertiamo e si spera sempre che insomma la musica che produciamo piaccia un po' a tutti.
Questa è una vera collaborazione, no? Perché tu hai dato prima l'idea, hai mandato qualche sound che ti piaceva anche, io ho creato una parte dell'armonia, poi Fabrizio ha creato la melodia, alla fine abbiamo fatto una mescola vera. Beh, tra tutti noi, no?
A livello di internet dovrebbe essere così, dovrebbe funzionare così, no? Giusto, Alessandra?
Giusto, una vera collaborazione, se no è una forzatura.
È vero, hai ragione.
No, addirittura è una ghostata.
Anche, esatto. Quando il nome te scuola è come dovrebbe essere.
Certo. Sentiamo, Guto, vai.
Bella, ragazzi,
sono stato io. Sono stato io, forse, Guto. Sono stato io che pasticcio con la.
Adesso sei l'amministratore anche tu.
Ormai sono amministratore, tolgo dall'amministrazione del condominio. Bene, vabbè, comunque avevamo ascoltato fin troppo quella traccia lì, che insomma bisogna buttarne fuori nuove. No, volevo parlare invece di questo libro, tolgo subito, bravissimo. Che è molto. Noi, Alessandra, ogni settimana presentiamo un libro sulla musica legato a così discorso, sì, anche di, volendo, di musica elettronica, ma di ispirazioni varie. È un libro molto carino. Lui è un ex DJ storico dei rave di fine anni '80. Lui si chiama Leo Zagami. E ha scritto un libro bellissimo sugli Illuminati e la musica di Hollywood, molto bello e interessante, perché effettivamente porta a quelli che sono i vari complotti, cioè visto che alla gente piacciono tantissimo i complotti, quello che non riesce ad aprire le porte perché ci sono di mezzo dei poteri forti, insomma tutte le cose più occulte, più legate a appunto i complotti e le cospirazioni, sono dentro questo libro bellissimo. Adesso io non mi ricordo neanche il nome d'arte di Leo Zagami quando faceva i rave a Roma con i vari Faber Cucchetti e tantissimi altri DJ illustri, ma questo libro è veramente bellissimo perché spiega come si muove il mondo della musica nel mondo appunto dell'intrattenimento in generale. E quindi Guto, ti devo togliere la tua solita speranza che ci sia anche in portoghese, quindi per il mercato brasiliano.
Non esiste in Brasile.
Togliete ogni speranza a voi che siete brasiliani.
Non esiste. Tutti i miei libri che ci sono non esistono in Brasile.
Devi aprire delle edizioni, ma non musicali, edizioni librarie per pubblicare i libri più malati che io ogni settimana propongo. Siamo alla fine. Abbiamo sorpassato i ben 7 minuti. La fine del programma, però se abbiamo qualcosa da fare come chiosa, da conclusione, Guto, c'è qualche domanda particolare, qualche cosa che vuoi chiedere ad Alessandro?
Prima volevo salutare
preziosa.
Sì, prima volevo salutare alla gente lì sui commenti, va bene? Grazie mille. Tutte le settimane la gente lì che manda le domande, fa la polemica, è figo. E ho una domanda per Alessandra. Ale, quando secondo te finisce questa nostra quarantena e possiamo tornare tutti noi a fare festa?
Quando penso, quando vorrei, sono due cose diverse.
Sì, è vero. Quando pensi, dai.
Io voglio essere positivo, io spero, ma so che è impossibile, io spero almeno fine estate, fine agosto, settembre, che qualcosa si riapra.
Ottimo. Ah, ecco, vedi, Leo Young. Grande.
Tornato.
Al Guardian ne sa tante.
Ale, speriamo che finisca presto, perché così può venire in Argentina, perché ci sono, in Brasile anche, perché ci sono tantissimi fan tuo qua in Brasile, Argentina. Speriamo che finisca presto, eh.
Io spero proprio, guarda.
Ok, ragazzi, io a questo punto, prima di concludere, volevo riservare veramente un pensiero di qualche secondo a 3 persone che ci hanno lasciato. Uno è Florian Schneider degli Kraftwerk, che insomma tutti quelli che amano il mondo della musica elettronica sicuramente conosceranno questa band tedesca che appunto ha perso uno dei pilastri. Insomma, perdere un pilastro così è veramente una cosa abbastanza triste. E un altro personaggio che è un cantante, artista, che ci ha lasciati, abbiamo fatto anche un ricordo su DJ Mag Italia su di lui, è Alberto Carpani, grandissimo, grandissimo personaggio, e tra l'altro una persona squisita. E voi, noi, che siamo anche amanti di una certa techno, no? Di una techno magari figlia della Big Sur, figlia di questi mondi qua, un'altra perdita, purtroppo Pascal Feus, ci ha lasciato anche Pascal Feus, tutti molto vicini, tutti quasi nel giro di una decina di giorni, e quindi il mio pensiero andrà a loro, perché se ne vanno, però fortunatamente lasciano della musica e delle produzioni meravigliose che, ecco, quelle non ci molleranno mai. Io vi ringrazio, Alessandra, grazie.
Grazie.
Speriamo
a voi, ragazzi.
Di trovarti prestissimo. Guto, speriamo la prossima volta di avere anche Mario con noi. Rinnoviamo, grazie, ovviamente, i nostri siti internet, che è Tech Talk Music, ma abbiamo anche i vari piattaforme su YouTube, su Facebook, su Instagram, siamo ovunque. Il rinnovo appunto di seguirci è quello di settimana prossima, di sentirci, di seguirci, di followarci alla grande. Settimana prossima non spoileriamo lo diciamo?
Sì.
Settimana prossima abbiamo Rex Anthony. Rex Anthony, vabbè, l'abbiamo detto.
E poi Andrea Ribecca, dopo Rex Anthony Andrea Ribecca,
grande,
tutto.
Quindi a settimana prossima, martedì alle 17:30 come al solito, con Guto Putti, con Mario Più. Grazie ancora Alessandro Arconi,
grazie.
Io sono qua con lo spara jingle di Armin Van Buuren.
Spero che ci vediamo presto.
Ciao, ciao Alessandra, ciao Guto.
Ciao Ale, grazie mille, ciao, un abbraccio a tutti.
Grazie di avermi. Ciao, ciao.
Ciao.